Nel preparare questi pensieri che ho un cuore di condividere con voi questa mattina, mi sono imbattuto in un luogo che è proprio la grotta di Adullam. Quanti di voi hanno mai sentito questo nome? Anch'io, prima di leggere i passaggi che andremo a leggere, non avevo idea di che cosa e dove fosse questo posto. Ho scoperto che è un posto molto speciale. Vi faccio un'altra domanda. Quale personaggio dell'Antico Testamento, vi aiuti un pochino, dell'Antico Testamento è entrato in questa grotta? Molto bene, Davide, ok, perfetto. Ho bisogno di tre volontari, tre persone che leggano per piacere Seconda Samuele, capitolo 23, versetto 9 e 10. Un altro, per favore, che si può preparare per leggere Prima Cronache, capitolo 11, versetti da 10 a 20. E una terza persona, sempre per piacere, se può leggere in Prima Cronache, capitolo 11, versetti 21 a 25. Abbiamo letto una lista di persone che sono state grandi, grandi condottieri, grandi guerrieri, fedeli a Davide, al loro re, ma il passato di queste persone, sapete, non era un passato positivo, non erano persone d'esempio prima. Dove li ha trovati Davide? Che cosa facevano prima di unirsi a Davide? Ebbene, queste persone erano proprio nella grotta di Adullam. E per capire un po' questa grotta di Adullam, che cos'ha di speciale, dobbiamo andare in Prima Samuele, capitolo 22, versetti da 1 a 5, e dice che Davide partì di là e si rifugiò nella spelonca o nella grotta di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti e che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini. Di là Davide andò a Mispa di Moab e disse al re di Moab: permetti che mio padre e mia madre vengano a stare da voi fino a quando io sappia quello che Dio farà di me. Egli dunque li condusse davanti al re di Moab, ed essi rimasero con lui tutto il tempo che Davide fu nella fortezza. Il profeta Gad disse a Davide: non stare più in questa fortezza, parti e va nel paese di Giuda. Davide allora partì e giunse nella fortezza di Cheret. Prima che Davide entrasse in questa grotta, stava scappando da Saul. Saul voleva ucciderlo perché era invidioso di Davide, perché il popolo iniziava a dire che Saul ha ucciso i suoi 1000, mentre Davide ha ucciso i suoi 10.000. E stava nutrendo un'invidia perché vedeva che Davide stava emergendo agli occhi del popolo. E il popolo iniziava a vedere Davide con altri occhi, come un possibile condottiero, come un futuro re. E a questo Saul non piaceva, si sentiva minacciato, finché decise anche di ucciderlo, e lo stava inseguendo per questo. E lui si rifugia nella grotta di Adullam. E Davide scappa in questa grotta, e chi si unisce a lui? Bene, la sua famiglia, abbiamo letto, e poi chi? Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti e che erano scontenti. La parola scontenti è un significato ben preciso nella parola che viene usata: un animo triturato, un animo distrutto. Addirittura una traduzione dice che respiravano amarezza. Erano persone che si stavano lamentando, che erano scontente di quello che avevano, o stavano scappando, oppure avevano debiti. E Davide finisce in questa grotta e diventa che? Loro capo, il capo degli scontenti, il capo degli animi afflitti. In questa grotta si può vedere che Davide scrive i tre salmi, almeno tre salmi. Possiamo vedere nel Salmo 142 come era l'animo di Davide. Salmo 142, i primi tre versetti. Io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore, sfogo il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione, quando lo spirito mio è abbattuto in me. Come stava Davide? Non stava di certo bene, non era contento. Stava scappando da un re che lo voleva uccidere. Eppure lui era stato unto re, lui aveva tutto il diritto di poter reclamare il trono. Però Dio ha permesso un qualcosa nella sua vita, che qualcuno lo inseguisse per ucciderlo. E lui piange, e non solo piange, nel versetto 7, sempre del Salmo 142, chiede a Dio una cosa particolare: libera l'anima mia dalla prigione, perché io celebri il tuo nome. È una richiesta strana. Lui si è rifugiato nella grotta di Adullam e la vede come una prigione e dice che in questa prigione non può celebrare il nome di Dio. Perché dice: liberami, perché io celebri il tuo nome. Quindi si stava lamentando. Non gli piaceva la situazione in cui era finito. Al Salmo 57, Salmo 57, versetto 1, abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te, e all'ombra delle tue ali io mi rifugio, finché sia passato il pericolo. Ancora una richiesta di aiuto. Ma il versetto 7 cambia qualcosa, sempre del capitolo 57 dei Salmi. Dice: il mio cuore è ben disposto, il mio cuore è ben disposto. Io canterò e salmeggerò. Cos'è cambiato dal Salmo 142? Prima era tutto nero, prima la grotta era una prigione, non poteva celebrare Dio, il suo nome, in questa prigione. Ora cambia qualcosa. Dice: il mio cuore è ben disposto, ma disposto a che? Il mio cuore è ben disposto ad accettare la situazione che tu mi hai dato, il posto che tu mi hai dato. E questo fa sì che al Salmo 34, versetto 1, dice: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Versetto 3, celebrate con me il Signore, esultiamo il suo nome tutti insieme. Versetto 5, quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Versetto 8, provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, al versetto 9, o voi che Gli siete consacrati, perché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. A chi stava parlando? A persone che avevano debiti, a persone che scappavano, a persone che avevano l'animo afflitto. Lui era il capo di queste persone. Anche lui aveva l'animo afflitto, ma qualcosa è cambiato nel suo cuore. Ho un cuore disposto. Disposto ad accettare la situazione e la volontà di Dio che mi ha messo in questa situazione. E questo ha prodotto a quelle 400 persone che si erano radunate con lui nella sua stessa condizione un cambiamento che li ha portati poi a diventare valorosi guerrieri del re Davide. Già la grotta non era più una prigione, perché dice: io benedirò il suo nome in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Al versetto 3: celebrate con me il Signore. Il cambio è venuto da Lui. E al versetto 8 c'è un invito: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Io ho pensato un po' a quello che può essere la mia vita al lavoro. Quanti dei miei colleghi sono invogliati a conoscere, a provare Dio, a vedere quanto è buono, vedendo la mia vita, vedendo come mi comporto, vedendo quello che dico, come lo dico, come mi rivolgo agli altri? E sai, molte volte quello che vedono gli altri non invoglia a conoscere Dio, non invoglia a provare Dio. È come quando magari stai mangiando un piatto buonissimo e lo mangi con quel gusto, con quella voglia, buonissimo. E uno che ti vede dice: ma fammi provare, questo dice che è buono, vedo che lo sta gustando in un modo particolare, voglio provare anch'io. Ma molte volte magari facciamo come quei bambini che per prendere lo sciroppo amarissimo dalla mamma, la mamma fa di tutto per farglielo prendere perché è necessario, ma il bambino sa che non è buono. Prendi lo sciroppo che è buono, se è buono provalo tu prima. Il bambino e la mamma che fa? Ne prova un pochino. E l'espressione che si inizia a formare nella faccia della mamma dice tutto, meno che è buono. È buono, eh? È buono. Però sì, è necessario che il bambino lo mangi. A volte la nostra vita cristiana può essere così, la mia può essere così. Dico che Dio è buono, dico che Dio è meraviglioso, ma poi nella mia vita non sto riflettendo questo. Non invoglio gli altri a conoscere Dio. Sembra che sto subendo la vita cristiana. Non la sto assaporando, non la sto gustando. E sembra che la vita cristiana sia una tortura nella mia vita e non una benedizione o qualcosa di meraviglioso. E quelle 400 persone che si erano unite a Davide volevano vedere in Davide quanto Dio era buono, quanto il suo Dio era buono. E dopo che Davide ha cambiato la disposizione del suo cuore, ecco che ha potuto dire: provate e vedrete quanto Dio è buono. Beato l'uomo che confida in Lui, dice, che si fida della sua protezione. E può dire di celebrarlo tutti insieme. Al versetto 3: celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Provate, gustatelo tutti insieme, gustiamolo. E questo era il contesto in cui sono cresciuti si sono formati quei prodi, quei guerrieri valorosi della grotta di Adullam. Ma ce n'è uno in particolare, abbiamo visto, che si chiama Eliasar. Questo Eliasar aveva tre caratteristiche fondamentali che possono essere anche le tue caratteristiche. In prima cronaca abbiamo letto il capitolo 11, al versetto 13 e 14. Versetto 12 dice: dopo di lui veniva Eliasar, figlio di Dodo, l'Aoita, uno dei tre valorosi guerrieri. Egli era con Davide a Pasdammin, dove i filistei si erano radunati per combattere. C'era in quel luogo un campo pieno d'orzo. Il popolo fuggiva davanti ai filistei, ma quelli si piantarono in mezzo al campo. Lo difesero e sconfissero i filistei. E il Signore diede una grande vittoria. il popolo scappa davanti a questo nemico, questi filistei. Rimangono solo 3 persone, Eleazar, altri 2 valorosi e Davide, a cercare di fermare l'esercito dei filistei. Il popolo scappa, il popolo abbandona, ma questi 3 rimangono. Eleazar rimane. Rimane e affronta l'esercito nemico, affronta i filistei. E dice che lottò talmente tanto che la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada. Fedele al re, tutti scappano. E tutti quelli con i quali aveva dei buoni rapporti con il popolo lo abbandonano. Un po' come si è sentito Geremia al capitolo 20, versetto 10. Dice: poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato. Denunciatelo e noi lo accuseremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo. Quando tutti ti abbandonano, quando ti ritrovi da solo a remare, a lavorare nell'opera di Dio, nel ministero che ti è stato affidato, molti sono quelli che ti abbandoneranno, molti sono quelli che parleranno contro di te e molti staranno a vedere il tuo primo sbaglio per poterti giudicare, per poter dire: ah, ma come pensi di andare avanti così? Hai sbagliato, ti rendi conto? È importante saper stare anche accanto delle persone, usare le parole giuste, il modo giusto per poter sì evidenziare un errore, ma anche offrire il braccio per rialzarsi. È facile per chi sta solo a guardare, parlare e criticare. Difficile è rimboccarsi le maniche e iniziare a fare. E a volte le persone, invece i tuoi amici o chi sia, invece di darti un sostegno, diventano pietre d'inciampo. O ti abbandonano o ti lasciano da solo. E il potere che abbiamo con le nostre parole è molto forte. Vi ricordate Pietro cosa disse? Signore, ti seguirò fino alla morte. Ma erano soltanto parole. I fatti hanno dimostrato tutt'altro. E a volte, come Geremia, per fare la cosa giusta, la cosa corretta, si rimane da soli. Come Eleazar, la cosa giusta da fare cos'era? Affrontare il nemico. Stare lì, accanto al re. Questa era la cosa giusta. È rimasto da solo? Praticamente sì, erano in 4 neanche. Ma è stato fedele al re. Perseverante. Seconda Samuele 23:10. Dice che appunto egli si alzò, colpì i filistei finché la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada. E il Signore concesse in quel giorno una gran vittoria. E il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Lo sforzo nella costanza contro i filistei, nella lotta contro i filistei, era l'evidenza di quest'uomo. È bello poter fare delle associazioni di idee, ovvero la parola di Dio sempre è stata associata alla spada. E se vogliamo dare un'interpretazione un po' così, quest'uomo ha lottato tanto con questa spada che gli è rimasta attaccata in mano, non riusciva più ad aprirla per quanto l'aveva utilizzata. E che bello che un credente, un figlio di Dio, sia talmente attaccato alla spada, alla parola di Dio, che non gli si stacca mai. Io ho notato l'atteggiamento del popolo. Che cosa ha fatto il popolo quando ha visto arrivare i Filistei? Scappato. Quando Eleazar li ha sconfitti, che era sfinito, non ce la faceva più, neanche la forza di aprire la mano, che cosa fa il popolo? Torna, ma a cose fatte. Dice soltanto per spogliare gli uccisi, semplicemente per raccogliere il bottino. A volte ci nascondiamo dietro una persona che apre una breccia, che fa lui il lavoro per tutti, e noi raccogliamo soltanto i frutti. Ci comportiamo esattamente come il popolo. Io l'ho fatto varie volte. Tanto c'è lui che lo fa. Lui lo fa meglio, lui è più bravo, lui è più preparato. Io penso che siamo tutti uguali, abbiamo doni differenti. Ognuno deve contribuire alla crescita dell'altro. Non possiamo mandare altri avanti che preparino la strada e noi dietro soltanto a raccogliere i frutti. Questa non è l'idea di chiesa, questa non è l'idea di edificarci gli uni per gli altri, gli uni con gli altri. Pochi vogliono stare in battaglia, ma tutti vogliono raccogliere i frutti e le benedizioni. Eleazar, quest'uomo, era fedele al re, era perseverante nel suo compito e aveva una passione. Una passione che troviamo in 2 Samuele 23, 15 e 16. E dice, Davide ebbe un desiderio, disse, o se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme. C'erano i Filistei, c'era l'esercito, Betlemme era invasa dai Filistei. E dice che Davide ha un desiderio. E dice, o se qualcuno mi desse da bere dell'acqua. L'idea è di esprimere questo desiderio, ma non con voce alta, con una voce normale, una voce forse anche bassa, forse anche tra sé e sé. Non ha dato un ordine. Andatemi a prendere l'acqua che è al pozzo di Betlemme. Questo era un ordine, l'avrebbero eseguito lo stesso. Ma dice che i tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua e gliela portarono. La differenza che c'è tra un desiderio e un ordine è proprio il tono di voce. L'ordine è impartito, l'ordine si dà ad alta voce. Se io alzassi la voce, mi sentite, a parte il microfono, mi sentite fino in fondo, perché l'ordine deve essere dato in modo chiaro e a voce alta perché sia eseguito. Il desiderio no. Il desiderio è appunto un desiderio e va condiviso o detto in voce normale. E a volte uno non ha neanche il coraggio di dire quello che desidera. Ma questi tre prodi erano talmente vicini al loro re da poter sentire il desiderio del re. Il re ha sete, il re vuole l'acqua. Allora facciamo così. Andiamo. Tu ti occupi dei mille a destra, tu dei mille a sinistra, e io entro e prendo l'acqua e poi ritorniamo indietro. Erano in tre contro un esercito, ma ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Ma la cosa interessante è la loro vicinanza al re, per sentire il desiderio del re. Era facile obbedire a un ordine, era un ordine, non aveva un'altra scelta. Ma soddisfare il desiderio del re è un'altra cosa, ci vuole passione. Isaia, al capitolo 6, i primi 5 versetti, dice, nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano fini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, e con 2 volava. E l'uno diceva, e l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dal loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Versetto 8. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? E chi andrà per noi? E allora io risposi: eccomi, manda me. Qui troviamo Isaia che si trova alla presenza di Dio. Alla presenza di Dio. Ed è talmente vicino a Dio da poter sentire il desiderio di Dio. Chi manderò? Chi andrà per noi? Questo è il desiderio che lui ha sentito. E voleva soddisfare quel desiderio. Tant'è che risponde: eccomi, sono qua, manda me. Sono pronto, vado io. Sapete, molte volte viviamo lontani da Dio, che riusciamo a sentire soltanto i suoi ordini. E ci rivolgiamo a lui soltanto per chiedere. Come faceva Davide nel Salmo 142? Sfogo il mio pianto davanti a Dio. Sapete come fa un bambino, no? Un bambino, l'unica sua forma, un neonato, l'unica sua forma di comunicazione è appunto il pianto. Piange quando ha fame, piange quando ha sonno, piange quando vuole essere cambiato, quando gli fa male la pancia. Esprime così i suoi bisogni, le sue richieste. E a volte noi ci comportiamo come bambini spirituali. Trattiamo Dio come il genio della lampada. Signore, fammi questo, Signore, ho bisogno di questo, Signore, risolvimi questa situazione, aiutami. Attenzione, non è sbagliato. Ma quando la mia vita è solo, le mie preghiere sono solo una continua richiesta davanti a Dio, non sono altro che un bambino spirituale. Un bambino che si rivolge al padre solamente, o alla madre solamente per chiedere. Diverso è se siamo vicini a Dio. Se siamo vicini a Dio, riusciamo a sentire anche il desiderio di Dio, il desiderio del cuore di Dio. E avvicinarci a Dio con un cuore sincero, con un cuore riconoscente, dicendogli: Padre, io ti amo, sono qui, cosa vuoi che faccio? In che modo posso servirti? In che modo posso aiutare i fratelli e le sorelle che tu mi hai dato perché possa essere di beneficio a loro e che loro possano essere di beneficio a me? Io dico, è ora di crescere. Per me parlo. È ora di crescere. Smetti di piangere, smetti di lamentarti, smetti di chiedere a Dio sempre solo richieste, ma avvicinati al cuore di Dio per sentire ciò che il suo cuore desidera. Sapete, di quei 400 uomini, 30 di quelli erano capi, 30 di quelli hanno fatto la differenza. Di quei 30, 3 hanno fatto la differenza ancora di più. E di quei tre, solamente uno viene ricordato, Eleazar. Abbiamo letto che quel tipo si chiamava Betania, come si chiamava? Aspettate che ve lo dico. Abisai, e un altro ancora era stato nominato prima, dice che fu il più illustre dei tre della seconda serie, fu fatto loro capo, tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre. Versetto 24, questo fece Betania, figlio di Jeoiada, fu famoso fra i tre prodi, fu il più illustre dei trenta, tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre. Quanti siamo qua? Un centinaio. Magari di queste 100 persone, alcuni faranno la differenza. Tra quegli alcuni, pochi faranno ancora più differenza. E tra quei pochi, chissà, tu puoi fare la differenza. Come la fece Eleazar. Che Dio ci aiuti, ci guidi e ci dia la possibilità di servirlo. E che la sfida che io ti propongo da qui in avanti, avvicinati al cuore di Dio, cerca di ascoltare i suoi desideri, ma avvicinati. E allenati tanto con la spada, tanto da rimanerti attaccata alle mani, per essere un guerriero, per essere un servo e un figlio a cui Dio ama. Che Dio vi benedica.